Nella tua vita succede mai del male? Ti succedono mai cose che non vorresti e che ai tuoi occhi sembrano portare solo male? Succede mai? Abbiamo tutti questi momenti. E in questi momenti vediamo con occhi terreni, vediamo quello che si sta succedendo e ne siamo aggravati. E spesso non vediamo la mano di Dio dietro quello che Lui provvede nella nostra vita. In quei momenti non stiamo credendo la verità che Dio è in controllo, prima di tutto, e anche poi che il suo piano e quello che Lui permette è la cosa migliore per la nostra vita. Ma è la cosa migliore, perché Dio è Dio. E Dio è perfetto in tutto quello che fa. Oggi con l'aiuto di Dio vogliamo guardare il libro di Abacuc, profeta Abacuc. E questo libro ci insegna varie cose, varie verità, vari aspetti, ma ci aiuta a vedere chi è Dio, quello che Dio fa, il suo cuore. E ci aiuta in questo perché ci stimola a fidarci di Dio, anche e soprattutto quando non capiamo quello che Dio sta facendo. Abacuc profetizzò in Giuda, prima della deportazione in Babilonia, e in questo libro leggiamo proprio la profezia della terribile disciplina che Dio stava per riversare sul suo popolo, proprio perché avevano peccato contro Dio, si erano ribellati, ma non stavano tornando a Dio. E Dio stava per mandare terribile disciplina per riportare il suo popolo a sé, per purificarli dai loro peccati. In questo libro vediamo alcuni aspetti del cuore di Abacuc, del profeta Abacuc, che si trovava in una situazione molto brutta, estremamente brutta. Infatti lui vedeva il peccato del popolo intorno a sé e questo lo aggravava, ma non vedeva Dio punire quel peccato e questo lo agitava parecchio. Abacuc era agitato perché vedeva peccato e vedeva Dio che non operava. Seguite mentre leggo dal versetto 1, notate queste due cose, la condizione del popolo da un lato e poi quanto il peccato aggravava il cuore di Abacuc. Leggo dal versetto 1. Profezia che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando, o Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Fino a quando griderò a te violenza? Ma tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e mi fai guardare la perversità? Davanti a me stanno rapina e violenza, c'è contesa e cresce la discordia. Perciò la legge non ha forza e la giustizia non riesce ad affermarsi, perché l'empio raggira il giusto e la giustizia ne esce pervertita. Abacuc era deluso, era agitato per il fatto che ai suoi occhi Dio non stava agendo, non stava facendo quello che avrebbero dovuto fare. Abacuc pregava a Dio, ma ai suoi occhi Dio non stava rispondendo. C'era molto peccato nel popolo, si erano allontanati molto da Dio, si erano sviati, erano caduti sempre più in profondità nel peccato e si stavano allontanando sempre di più da Dio. Inoltre Dio stava parlando al suo popolo per mezzo di vari profeti, ma il popolo era ostinato e non si stava ravvedendo. Perciò tutta la società stava andando molto male, in una direzione lontana da Dio, proprio a causa del peccato di essersi allontanati da Dio. E quindi Abacuc fa questa prima rimostranza, la chiama lui stesso più avanti, una sorta di lamentela a Dio, perché secondo Abacuc, Dio non stava agendo come avrebbe dovuto, non stava facendo quello che doveva fare agli occhi di Abacuc. Abacuc vedeva il popolo, il peccato del popolo, e secondo lui Dio stava ignorando questo. A questa rimostranza di Abacuc, Dio risponde. E Dio risponde in un modo sorprendente. Infatti, la risposta di Dio era una sorpresa per Abacuc, così grande che lo lascia spiazzato. Non si sarebbe mai aspettato una risposta del genere. Seguite mentre leggo dal versetto 5, e questo è Dio che parla. Guardate fra le nazioni e osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, anche se ve la raccontassero. Quello che Dio stava per fare era qualcosa di assolutamente incredibile, qualcosa di così grande, incredibile, che anche se fosse stato loro raccontato non avrebbero creduto. Dio stava per fare qualcosa da rimanere sbalorditi, stupefatti, senza parole. Per noi può sembrare scontato leggere quello che Dio stava per fare, perché noi conosciamo la storia, sappiamo quello che è successo. Ma per Abacuc e per Israele, quello che Dio stava per fare era qualcosa di impensabile. Allora cosa stava per fare Dio? Leggo dal versetto 6. Poiché ecco, io susciterò i Caldei, quella nazione feroce e impetuosa, che percorre la terra nella sua ampiezza per impadronirsi di abitazioni non sue. Essa è terribile e spaventevole. Il suo giudizio e la sua dignità procedono da lei stessa. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più feroci dei lupi della sera. I suoi destrieri si spargono ovunque. I suoi destrieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda per divorare. Vengono tutti per fare violenza. Le loro facce sono protesi in avanti e ammassano prigionieri come la sabbia. Ed essa si fa beffe dei re, e i principi sono per lei un oggetto di scherno. Si ride di ogni fortezza, perché accumula un po' di terra e la prende. Quindi avanza velocemente come il vento, passa oltre e si rende colpevole, attribuendo questa sua forza al suo Dio. Il popolo si trovava nel peccato. Abacuc era deluso che Dio non stava agendo, che non stava facendo niente. E in risposta a quella rimostranza di Abacuc, Dio risponde che stava per mandare i Caldei contro il suo popolo. Chi erano i Caldei? Vengono chiamati anche i Babilonesi. Erano i Babilonesi. Erano una nazione malvagia, estremamente malvagia. Per noi che conosciamo la storia di Israele, questo non è un fatto che ci colpisce più di tanto, ma per loro sì. I Caldei erano una nazione estremamente potente ed estremamente malvagia. Dice che erano una nazione feroce. Per l'opera di Dio, era Dio che c'era Dio dietro le quinte, ma questa nazione si impadroniva di tutto quello dove arrivava. Tutto quello che passava per le loro mani diventava loro. Conquistavano nazione dopo nazione dopo nazione, regno dopo regno. Avevano armi e cavalli che per l'epoca erano potentissimi, erano guerrieri fortissimi, ma non solo. Erano anche estremamente malvagi. Infatti, quando andavano a conquistare un popolo, facevano cose così orribili che non sono da raccontare. E troviamo qualche esempio nella parola di Dio di cosa facevano. Per Abacuc è incredibile che Dio stesse per mandare i Caldei contro il suo popolo. Una malvagità così grande contro il popolo di Dio, e questo veniva da Dio? Se avete notato in questi versetti, è Dio stesso che parla, è Lui che descrive come sono i Caldei. Ma notate, nel versetto 6, la frase principale, e dice, poiché ecco, io susciterò i Caldei. Era Dio che stava mandando questo popolo così malvagio? Non erano loro che avevano scelto di venire a conquistare Israele? Era proprio Dio che li stava mandando. Dio stava per mandare questa nazione così potente e malvagia per disciplinare il suo popolo. E questo è incredibile. E di fronte a una risposta del genere da parte di Dio, Abacuc si trova spiazzato e allibito. non poteva credere quello che Dio aveva appena detto. Lui stava invocando una risposta da parte di Dio per il peccato del popolo, ma non pensava una cosa così. Seguite mentre leggo dal versetto 12 la risposta di Abacuc. E lui dice: non sei tu da sempre, o Eterno, mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, o Eterno, perché tu l'hai designata per fare giustizia e l'hai stabilita, o Rocca, per castigare. Tu hai gli occhi troppo puri per vedere il male e non puoi guardare l'iniquità. Perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando il malvagio divora chi è più giusto di lui? Perché rendi gli uomini come pesci del mare e come i rettili che non hanno signore su di loro? Essa li prende tutti all'amo, li cattura con la sua rete e li raccoglie con la sua rete da pesca. Quindi si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete e brucia incenso alla sua rete da pesca, perché con essi la sua parte è abbondante e il suo cibo squisito. Continuerà dunque essa a vuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Abacuc stava peccando, stava discutendo con Dio. Il suo perché era un perché accusatorio. Tenete in mente che ci sono due modi di chiedere perché. C'è un perché giusto, onesto, sincero, perché vuoi veramente sapere qualcosa. Ma questo perché che Abacuc stava chiedendo non è il modo onesto e sincero di chiedere il perché. Non era una vera domanda, era un'accusa contro Dio. Quando chiedeva: perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando il malvagio divora chi è più giusto di lui? Perché rendi gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno signore su di loro? Non sono vere domande. Sono accuse contro Dio. Perché Abacuc stava implicando che questa risposta da parte di Dio era ingiusta, non era giusto che Dio facesse così. Non era giusto mandare contro Israele una nazione così malvagia. Non avrebbe dovuto permettere Dio che i Caldei arrivassero contro il suo popolo e facessero cose del genere al popolo di Dio. Ma allora vedete che non sono vere domande, sono accuse. E a volte anche noi, fratelli, commettiamo questo peccato tra di noi e ancora più grave con Dio. Anche noi a volte, soprattutto dove in famiglia, dove abbiamo più rapporti stretti, ravvicinati, anche noi a volte pecchiamo facendo domande che in realtà non sono vere domande, sono accuse. E poi ci giustifichiamo pure e diciamo: ma era solo una domanda? No, non era solo una domanda. Non facciamo così, fratelli, questo è malvagio. È grave quando lo facciamo gli uni con gli altri, ancora più grave quando lo facciamo con Dio. Quando lo facciamo con Dio è alzare il pugno contro Dio, è metterci noi al di sopra di Dio, con uno spirito di voler giudicare l'operato di Dio, è puro orgoglio, perché alla fine dietro c'è un cuore che crede di sapere meglio di Dio qual è la cosa giusta. E prego che non faremo questo, e che quando cadiamo in questo brutto peccato lo riconosceremo presto per confessarlo e ravvederci. Tornando al brano, Abacuc era sconvolto dalla risposta di Dio, da quello che Dio aveva dichiarato che stava per fare. Non capiva come Dio avrebbe potuto permettere una cosa del genere. E perciò disse, nel capitolo 2, versetto 1, «Io starò al mio posto di guardia, mi porrò sulla torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere circa la mia rimostranza fatta». In altre parole, Abacuc si è messo ad aspettare un po', vediamo cosa fa Dio. E aspettava, in un certo senso, per vedere come Dio si sarebbe giustificato, no? Verso Abacuc, per quello che aveva deciso di fare. Abacuc era sbalordito alle parole di Dio, non poteva credere a quello che Dio stava per fare. Ma se ci pensate, anche noi a volte possiamo chiedere l'intervento di Dio, pregare ferventemente a Dio: Signore, opera! E poi il Signore decide di operare, opera, ma poi siamo scontenti con quello che Dio sceglie di fare. A volte abbiamo noi, sì, chiediamo a Dio di operare, ma abbiamo noi già la nostra idea di come Dio deve operare, quello che Lui deve fare. E poi restiamo spiazzati quando Dio fa le cose diversamente da quello che noi pensavamo. Ma quello che Dio sceglie di fare, secondo il suo piano, è sempre la cosa migliore. Dio è Dio. Lui è onnisciente. Noi siamo uomini limitati, noi non sappiamo ogni cosa. A volte ci è impossibile capire perché Dio fa quello che fa, perché le nostre menti sono così piccole, limitate, umane. A noi sembra che quello che Dio fa o sta per fare non ha nessun senso. Ci sembra a volte che Dio stia sbagliando, ma Dio non sbaglia mai. Noi sbagliamo spesso. E quando noi cominciamo a credere o pensare che sia Dio che sta sbagliando, allora c'è qualcosa che non va nei nostri ragionamenti. Perché Dio fa ogni cosa bene. E Dio usa anche il male dei, tra i peggiori. E usa anche i peggiori dei peccatori per portare avanti la sua opera, il suo piano perfetto ed eterno. E nel caso di Israele ha scelto di fare proprio quello. Ha scelto di servirsi, in un certo senso, dei peggiori dei peccatori che c'erano in circolazione all'epoca per portare avanti il suo piano per il suo popolo. Dio sa perché fa quello che fa. Quindi Abacuc si è messo ad aspettare la risposta di Dio. E la risposta di Dio è arrivata. E Dio dichiara che è stabilito ed è sicuro quello che Lui farà. E Lui farà come ha stabilito. Leggo dal capitolo 2, versetto 2. Quindi l'Eterno mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere speditamente. Poiché la visione è per un tempo già fissato, ma alla fine parlerà e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Quello che Dio dichiara avviene sempre. La visione che viene da Lui arriverà e non tarderà. Fratelli, la parola di Dio è sempre affidabile. Quello che Dio dice di fare, Lui lo fa. E il fatto che non vediamo ancora il compimento di quello che Dio ha detto di fare, non vuol dire che non avverrà. Vuol dire che i nostri tempi non sono i tempi di Dio. Infatti, come Dio aveva già stabilito ogni dettaglio di quello che doveva succedere allora, Dio ha già stabilito quello che succederà nella nostra vita e nel futuro. Dio è sul trono e questo vuol dire che possiamo confidare in Dio. Adesso, nei prossimi versetti, Dio ci dà una descrizione di quello che farà. Perché pur avendo usato i Caldei per adempiere la sua volontà contro il suo popolo, come mezzo di disciplina, comunque Dio giudicherà e dice che punirà i Caldei per il loro peccato, per il loro orgoglio, per la loro malvagità. Ogni uomo al giudizio dovrà rispondere davanti a Dio per come ha vissuto. Leggo dal versetto 4. Ecco, la sua anima si è inorgoglita in lui e non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Inoltre, il vino tradisce l'uomo superbo, e così non sta a casa. Egli, infatti, allarga la sua avidità come lo Sheol, ed è come la morte, perché non è mai soddisfatto. Ma raduna presso di sé tutte le nazioni, e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Tutti questi non inizieranno forse a usare un proverbio contro di lui, e un indovinello di scherno nei suoi confronti? Essi diranno: guai a chi accumula ciò che non è suo, ma fino a quando? E a chi si carica di pegni? Non si leveranno forse improvvisamente i tuoi creditori? E non si desteranno i tuoi tormentatori? E tu diventerai loro preda, poiché tu hai depredato molte nazioni. Tutto il resto dei popoli ti deprederà, a motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alle città e a tutti i loro abitanti. Guai a chi è avido di guadagno malvagio per la sua casa, per porre il suo nido in alto e sfuggire dal potere della sventura. Tu hai programmato la vergogna della tua casa, sterminando molti popoli, e hai peccato contro la tua stessa vita. poiché la pietra griderà dalla parete e la trave risponderà dal tavolato. Guai a chi si costruisce una città con il sangue e fonda una città con l'iniquità. Ecco, non viene forse dall'Eterno degli eserciti che i popoli si affatichino per il fuoco e le nazioni si stanchino per nulla? Poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno, come le acque coprono il mare. Quindi qui Dio spiega quello che farà contro i Caldei. Lui farà giustizia a suo tempo, a suo modo, ma sicuramente farà giustizia. Se avete notato nel versetto 14 c'è una bellissima profezia che non riguardava solo Abacuc, ma riguarda anche noi. Rileggo il versetto 14. Poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno, come le acque coprono il mare. Questa è una profezia di quando Cristo ritornerà, di quando Cristo stabilirà il suo regno eterno. Nel regno di Dio, la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno. Questo è difficile da afferrare veramente, perché la realtà è così diversa adesso. Dio sarà con noi, pienamente glorioso, lo vedremo per chi è veramente appieno. E la sua gloria coprirà ogni cosa, sarà come il sole che illumina ogni cosa. Se consideriamo questa profezia, è meravigliosa. In questa vita vediamo solo un mondo dove c'è ingiustizia, dove non c'è conoscenza di Dio se non tra pochi. Ma al ritorno di Cristo non sarà più così. Il mondo sarà pieno della conoscenza della gloria di Dio. Ci sarà gioia e un cuore soddisfatto per ciascuno che sarà alla presenza di Dio. Se teniamo in mente questo, se viviamo aspettando quel giorno, quanta gioia avremo alla presenza di Dio. E se viviamo così, tutti i problemi di questa vita, tutte le difficoltà avranno molto meno peso di quello che gli diamo di solito. Cristo sta per ritornare. Sta per tornare in un fuoco fiammeggiante per fare giudizio, giudicare ogni uomo. E dal versetto 15 Dio parla di questo giudizio e dice: guai a chi dà da bere al suo prossimo, porgendo a lui la propria bottiglia e lo ubriaca per guardare la sua nudità. Tu sarai saziato di vergogna e non di gloria. Bevi anche tu e la tua incirconcisione sia messa a nudo. La coppa della destra dell'Eterno sarà rivolta verso di te e l'ignominia coprirà la tua gloria, poiché la violenza fatta al Libano ti coprirà e la distruzione degli animali li riempirà di terrore. A motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alle città e a tutti i suoi abitanti. Ogni peccato sarà punito. Ogni peccato. Quando parla della, dice, la coppa della destra dell'Eterno, sta parlando dell'ira di Dio, che Dio verserà su ogni peccatore che non è perdonato in Cristo. Al giudizio non ci sarà scampo, non si potrà più implorare misericordia, perché non ci sarà misericordia, solo giustizia, solo ira tremenda ed eterna per il peccato. Il giorno della salvezza è oggi. Uno dei peccati che era molto diffuso all'epoca, ma che è anche molto diffuso oggi, e questo è triste, è l'idolatria. E sentite come Dio parla dell'idolatria dal versetto 18. A che giova un'immagine scolpita quando il suo artefice l'ha scolpita? A che giova un'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice confidi nel suo lavoro, fabbricando idoli muti? Guai a chi dice al legno svegliati o alla pietra muta levati. Potrebbe essa insegnare qualcosa? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma in essa non c'è alcun soffio di vita. Ma l'Eterno è nel suo Tempio Santo, tutta la terra stia in silenzio davanti a Lui. Fratelli, che stoltezza abbiamo quando abbiamo idoli nel nostro cuore, quella stoltezza pura. Gli idoli, crediamo che possano benedirci, ma non possono mai benedirci. E gli idoli non sono solo le statue, piuttosto, spesso, molto più spesso, ai giorni nostri, oggi, sono ben altre cose. Anche cose che sarebbero buone in sé. Possono essere i soldi, la carriera, possono essere le cose materiali. Un idolo può essere anche solo avere una vita più tranquilla, con meno problemi. Possiamo avere tanti idoli, anche se non sono statue. E che stoltezza quando corriamo dietro agli idoli, dei falsi che non possono benedirci. C'è un solo vero Dio, l'Eterno. Solo Lui è Dio. E solo Lui può veramente benedirci. Tutti gli altri sono falsi dei, che non possono benedire e non possono fare nulla. E non possono soddisfare il nostro cuore. Ma il nostro Dio, Lui è il vero Dio. E Lui sta nel suo Tempio Santo, come dice nel versetto 20. Lui è re, è sovrano sopra tutta la terra, è in controllo di ogni cosa. E questo vuol dire che anche nella mia e nella tua vita, tutto quello che succede è sotto il controllo di Dio. Ed è secondo il piano di Dio, il suo piano perfetto. Tornando ad Abacuc, alla risposta di Dio, di quello che stava per fare, Abacuc risponde con una preghiera. E questa è una preghiera che è un esempio per noi, di come anche noi dobbiamo pregare. Notate che il cuore di Abacuc è cambiato drasticamente. Seguite mentre leggo dal capitolo 3, dal versetto 1. Preghiera del profeta Abacuc su Shigionot. O Eterno, io ho udito il tuo parlare e ho paura. O Eterno, fa rivivere la tua opera nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati della compassione. Abacuc riconosceva che l'ira di Dio era giusta. Quello che Dio stava per mandare era giusto. Il popolo aveva peccato contro Dio. Non si stava ravvedendo. E perciò questa disciplina durissima, orribile, che Dio stava per mandare, era giusta. Abacuc riconosceva questo. Ma prega Dio una cosa. E prega Dio di ricordarsi della sua compassione, affinché Dio non distruggesse completamente il suo popolo. Abacuc faceva appello alla compassione di Dio, al cuore di Dio. E lo stesso possiamo fare anche noi. La compassione di Dio è l'unica cosa a cui possiamo aggrapparci, a cui possiamo fare appello quando pecchiamo. Quando pecchiamo contro Dio, Dio dovrebbe distruggerci, dovrebbe subito cacciarci via lontani da Lui. I nostri peccati sono un'offesa così grande davanti a Dio, così abominevole. In sé, sono un'offesa in sé, ma soprattutto dopo che Dio ci ha salvato, dopo tutto il bene che Dio ci ha dato, la misericordia e la grazia che ci ha dato. E quando noi ancora pecchiamo, Dio dovrebbe solo cacciarci via. Ma la compassione di Dio non si esaurisce mai. E proprio a questa compassione noi possiamo aggrapparci, possiamo fare appello per ricevere perdono per i nostri peccati. E Dio ha compassione verso di noi e non ci distrugge come invece meritiamo. E grazie a Dio per questo. Abacuc va avanti con la sua preghiera e dichiara la gloria e la sovranità di Dio. Leggo dal versetto 3. Dio veniva da Teman, il santo dal monte Paran. La sua gloria copriva i cieli e la terra era piena della sua lode. Il suo splendore era come la luce, dei raggi si sprigionavano dalla sua mano e là era nascosta la sua potenza. Davanti a lui camminava la peste e pestilenza ardente seguiva i suoi passi. Egli si fermava e misurava la terra, guardava e faceva tremare le nazioni. I monti eterni furono dispersi, i colli antichi furono abbassati, le sue vie sono eterne. Io vedevo nell'afflizione le tende di Cushan, i padiglioni del paese di Madian tremavano. Era forse l'Eterno adirato contro i fiumi? O era la tua ira contro i fiumi o il tuo furore contro il mare quando cavalcavi sui tuoi cavalli, sui tuoi carri di vittoria? Tu hai tratto fuori il tuo arco e il tuo parlare era esecrazioni e frecce. Tu hai diviso la terra con i fiumi. I monti ti videro e tremarono. L'inondazione d'acqua è passata. L'abisso ha fatto udire la sua voce e ha levato in alto le mani. Il sole e la luna sono rimasti nella loro dimora. Alla luce delle tue frecce si sono mossi veloci, al lampeggiare della tua lancia sfolgorante. Tu hai percorso la terra indignato. Hai calpestato le nazioni, adirato. In questi versetti vediamo proprio la gloria di Dio, la potenza di Dio, la sovranità di Dio. Perché Dio è al di sopra di ogni cosa, è al di sopra di tutto e di tutti. E questo è il nostro Dio grande e glorioso. Ma la cosa più incredibile e meravigliosa è vedere una delle cose per cui Dio usa questa sua potenza così grande. E nei prossimi versetti vediamo proprio il cuore di Dio verso il suo popolo. Leggo dal versetto 13. Tu sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo unto. Tu hai colpito la testa della casa dell'empio, mettendola a nudo dalle fondamenta al collo. Tu hai trafitto con i loro propri dardi la testa dei suoi villaggi. Essi erano venuti come un uragano per disperderli, mandando grida di gioia come se divorassero il misero in segreto. Con i tuoi cavalli hai camminato attraverso il mare, attraverso un mucchio di molte acque. È incredibile ed è meraviglioso leggere proprio di come Dio userà la sua potenza e la sua sovranità per salvare il suo popolo. Il suo popolo era ribelle a lui. E anche noi, che siamo il popolo di Dio, ancora cadiamo nel peccato, ancora ci ribelliamo a Dio. Eppure Dio ha questo cuore verso il suo popolo, verso di noi, che ci vuole salvare, perché siamo preziosi a Lui. Noi ci ribelliamo ancora, nonostante quanto Dio ci ama e quanto ci cura, ancora ci ribelliamo. E Dio, invece di distruggerci per la nostra ribellione, ancora ha compassione, ancora ci reputa preziosi, ancora continua ad amarci. E grazie a Dio per questo. E che prego che, meditando di più su questa verità così preziosa, che questo ci spinga a voler vivere sempre più vicini a Dio e a non allontanarci da Lui. In questi versetti che abbiamo appena letto, leggiamo di cose così terribili che stavano per succedere a chi ha oppresso il popolo di Dio. Dio aveva scelto di usare i Caldei, un popolo estremamente malvagio, ma al momento che ha finito di servirsi di loro, giudicherà loro. Nella sua giustizia ha giudicato, ha condannato i Caldei per la loro malvagità contro il popolo di Dio. Dio fa ogni cosa bene, anche se al momento ci sembra che non ci sia giustizia, anche se ci sembra che i malvagi opprimano il popolo di Dio, questa è solo una parte della realtà. Dio farà giustizia. Non sarà subito, non sarà in questa vita, ma Dio farà giustizia. Cristo ritornerà, Lui giudicherà. Dio farà giustizia per noi che siamo Suoi figli. Di fronte a tutto quello che Dio gli aveva rivelato, Abacuc rimase profondamente colpito, profondamente commosso. Non poteva credere a quello che Dio stava per fare. Era un piano così grande, così impensabile, molto lontano da quello che Abacuc aveva pregato all'inizio, quello che era la sua idea di come Dio doveva operare. Ma nella reazione di Abacuc a tutto questo troviamo un esempio per noi di come anche noi dobbiamo reagire quando Dio opera in un modo che non è quello che noi abbiamo pensato. Seguite mentre leggo dal versetto 16, notate la reazione di Abacuc. Ho udito e le mie viscere fremettero. A quella voce le mie labbra tremarono. Un tarlo entrò nelle mie ossa e fui preso da gran paura dentro di me. Tuttavia rimarrò tranquillo nel giorno dell'avversità che verrà contro il popolo che lo invade. Anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Al maestro del coro per strumenti a corda. Abacuc era profondamente commosso nell'anima, vedendo questa rivelazione del piano di Dio per il suo popolo. Aveva visto l'avversità che stava per riversarsi sul popolo di Dio, come un'inondazione. Aveva visto che Dio stava per mandare i Caldei contro di loro. Ma in tutto questo, Abacuc ha scelto di rimanere tranquillo nel giorno dell'avversità. Ha scelto di gioire nell'Eterno e nell'unico Dio che era la sua salvezza. In altre parole, possiamo dire Abacuc si è aggrappato a Dio per rimanere saldo nella tempesta di quello che stava per succedere e si fidava di Dio. Allora, quale grande lezione possiamo prendere noi da questo libro? Ho iniziato facendo una domanda e chiedendovi: succede mai del male nella tua vita? Sì, certo, succede del male nella nostra vita, in ciascuno di noi. E a volte non capiamo quello che Dio sta facendo nella nostra vita. A volte preghiamo chiedendo a Dio di operare e poi Dio non risponde. Oppure quando risponde, risponde in un modo che è totalmente diverso da quello che noi pensiamo. A volte anche noi, come Abacuc, ci agitiamo, cominciamo a discutere con Dio: ma perché fai così? Non devi fare così. E stiamo male. Stiamo male perché non ci stiamo fidando di Dio. E al contrario, invece di fidarci di Dio, a quel punto siamo pieni di orgoglio, credendo di sapere noi meglio di Dio cosa è giusto. Dio è Dio. Lui sa perché fa quello che fa. Non noi. Noi siamo umani. Noi siamo limitati. Come pensiamo noi di poter spiegare, insegnare a Dio come Lui deve fare? Sappiamo noi come far cooperare tutte le cose in modo perfetto affinché vadano secondo il piano perfetto di Dio, il piano eterno di Dio? Non neanche capiamo l'eternità. Dio può fare questo, solo Lui. E perciò l'unico modo per avere pace nelle prove, nelle difficoltà, l'unico modo per non essere agitati quando arrivano le tempeste della vita è solo se abbiamo lo stesso cuore che Abacuc aveva alla fine del libro. L'unica via per avere pace nel cuore, qualsiasi sia la cosa che Dio manda nella nostra vita, è se ci aggrappiamo a Dio e se ci fidiamo di Dio. Dio ci ama, Dio vuole il nostro vero bene e Lui si adopera per questo. E perciò possiamo fidarci di Dio, possiamo stare calmi in mezzo alle tempeste più dure. Quando Abacuc discuteva con Dio, stava male. Stava molto male, non aveva pace. Ma quando ha lasciato tutto nelle mani di Dio e si è aggrappato a Dio, fidandosi di Lui, allora aveva pace e tranquillità nel suo cuore. Notate ancora nei versetti 17 e 19, dice: anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Abacuc sta parlando in una società agricola. Non avevano supermercati, non c'erano i grandi magazzini dove puoi andare a fare rifornimento. Era una società agricola. Se il fico non fiorisce, non c'è frutto. Se le viti non hanno frutto, non si fa niente con la vite. Se il lavoro dell'ulivo è deludente, non c'è olio. Se i campi non danno più cibo. E se le greggi scompaiono dagli ovili, se non ci sono più buoi nelle stalle, c'è morte. E nient'altro. Se non c'è cibo, c'è morte. E se Abacuc poteva esultare nell'Eterno e rallegrarsi in Lui in una situazione così drammatica, non possiamo noi fare lo stesso, esultare nell'Eterno, rallegrarci nel Dio della nostra salvezza, nelle nostre piccole prove? Fratelli e sorelle, quando abbiamo fede, anche noi possiamo avere gioia profonda, possiamo esultare quando confidiamo in Dio, solo quando confidiamo in Dio, e possiamo fare questo nelle circostanze più dolorose della vita. Spesso siamo come Abacuc, spesso ci agitiamo, discutiamo con Dio, non ci fidiamo di Dio, ma seguiamo piuttosto l'esempio di Abacuc in questi ultimi versetti. Aggrappiamoci a Dio, lasciamo nelle sue mani ogni cosa, che Lui sa quello che fa. E grazie a Dio possiamo fidarci del nostro Dio, perché Lui non cambia mai. Vediamo nella Sua parola il Suo cuore, le Sue opere. Abbiamo visto nella nostra vita quante volte Dio operare in modo incredibile dai dolori più grandi. E perciò, sulla base di quello che vediamo di Dio, nella Sua parola e nella nostra vita, fidiamoci del nostro Dio, aggrappiamoci a Lui, giorno per giorno, e anche nelle tempeste più grandi. Preghiamo. Padre, ciascuno di noi qua è colpevole davanti a Te. Di questi peccati, quante volte abbiamo peccato così, Padre, agitandoci davanti a Te e discutendo con Te perché non ci andava bene come Tu hai scelto di operare. Padre, perdonaci per questo. E Padre, grazie per questo libro prezioso che ci fa vedere proprio questo, come dobbiamo rispondere quando il peggio arriva. Umanamente parlando, Padre, quello che stava davanti ad Abacuc, un'invasione orribile da parte dei Caldei, avrebbero fatto cose abominevoli, Padre. Così abominevoli che fa male pensare a cosa facevano. Ci sarebbe stata carestia e la morte davanti a loro, perché non avrebbero avuto cibo. Eppure, Padre, Abacuc poteva esultare in Te, poteva aggrapparsi a Te ed avere gioia e pace. Aiutaci ed insegnaci ad avere lo stesso cuore anche noi, Padre, quando abbiamo problemi molto più piccoli di questi e anche quando arrivano le grandi botte della vita, Padre, o che possiamo avere gli occhi fissi su di Te, fidarci di te, della tua opera, del Tuo cuore, Padre, che Tu fai sempre la cosa giusta, e andare avanti con occhi di fede, non per visione. Padre, questo Ti chiediamo. Grazie ancora una volta per come Hai parlato ai nostri cuori, Padre. Aiutaci a mettere in pratica, Padre, queste verità preziose. Questo Ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.